represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La riforma delle pensioni non è un lusso, è una necessità. In un'intervista televisiva Macron difende il governo e si dice pronto ad addossarsi l'impopolarità. Per i sindacati il presidente francese non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Ucraina, il vertice Putin-Xi Jinping ha fatto passare in secondo piano, ma la guerra non si è mai fermata. Il punto di Esteri. Giornata mondiale dell'acqua. Secondo l'ONU è sempre più a rischio la linfa vitale dell'umanità. In Esteri le campagne di Cospe e Oxfam in Angola e nel Corno d'Africa. Progetti sostenibili. In Germania proseguono le azioni di adattamento al cambiamento climatico per il ciclo idrico, l'esempio di Brema. Mondiale di baseball, il Giappone batte gli Stati Uniti a Miami e vince il torneo per la terza volta. La storia di una passione per uno sport introdotto nel paese 150 anni fa da un americano. Romanzo a fumetti, Come stelle nel cielo, il graphic novel di Victoria Jamison e Omar Mohamed. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalla Francia, dall'intervista televisiva al presidente Macron su due principali canali della TV pubblica e privata, TF1 e France 2. Questa intervista viene dopo l'approvazione della legge sulle pensioni e alla vigilia di una nuova manifestazione di massa a Parigi. In sostanza Macron ha detto che la riforma delle pensioni non mi fa piacere, ma non ho nessun rimorso.
Le tasse moi, lo Stato sono io, proclamava orgoglioso Luigi XIV, il re sole che a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo ha effettivamente posto le fondamenta dello Stato francese moderno, prima che un secolo dopo la rivoluzione ne facesse una nazione repubblicana. Il messaggio oggi del presidente Macron ad una Francia in subbuglio è più ecumenico, ma in certo senso non meno assoluto, e potrebbe riassumersi in estrema sintesi a: l'interesse generale sono io, anche contro tutti i sindacati, la stragrande maggioranza degli attivi e una netta maggioranza dell'opinione pubblica. Dopo più di due mesi di protesta e al parossismo di un clima sociale incandescente, con ogni sera da sei giorni tafferugli tra manifestanti e polizia a Parigi e in un certo numero di città francesi grandi e piccole, Emmanuel Macron parla infine della riforma davanti ai francesi, e lo fa, e non è un caso, al telegiornale delle 13 delle due reti storiche TF1 e France 2, il telegiornale più visto dagli over 60, in maggioranza pensionati, il cuore del elettorato macronista, il più inquieto per l'ordine pubblico e il meno penalizzato dalla riforma che impone l'aumento progressivo dell'età pensionabile da 62 a 64 anni e che anzi ne avrà un certo vantaggio con l'aumento delle pensioni minime. È prima di tutto quella Francia e più in generale la cosiddetta maggioranza silenziosa che il Presidente della Repubblica vuole pacificare e rassicurare. Prima di tutto appunto sull'ordine pubblico: non tollereremo eccessi e violenze, la Repubblica non sopporta né le fazioni né i faziosi, ripete due volte Emmanuel Macron, e contro i picchetti di sciopero che bloccano il paese, precettazione e sgomberi forzati in nome appunto dell'interesse generale. Poi rassicurare sulla stabilità e continuità delle istituzioni e del suo governo e delle sue riforme, sempre per l'interesse generale, lo stesso che ha motivato la riforma appunto contro i sindacati e i lavoratori. Perché, spiega Macron, i conti della Francia, dopo il deficit miliardario del costi quel che costi per il Covid, restino credibili e per salvaguardare i margini delle imprese francesi o che investono in Francia. Nocciolo duro liberale inalienabile del programma esistenziale dell'ex banchiere d'affari diventato presidente. Riforma necessaria dunque e irrinunciabile, approvata nel rispetto della Costituzione dal Parlamento e governo che resta al suo posto col sostegno certo di una maggioranza relativa, ma a cui non ci sono alternative né in Parlamento né nel Paese. Gli altri, tutti quelli che non la pensano come lui, che non aderiscono a questa autoproclamata, indiscutibile e indispensabile razionalità liberale, devono bene o male accettare questo principio di realtà, sono le parole di Macron. L'opposizione alla collera dei sindacati e dei manifestanti pacifici è legittima e va compresa, ma è in fin dei conti frutto di un'illusione alimentata dalla demagogia delle opposizioni. Opposizioni e sindacati che rispondono, per così dire, in modo simmetrico. Il presidente piromane, dicono, che getta benzina sul fuoco, e il presidente sordo, fuori dalla realtà, che non ascolta i paesi e i francesi che domani torneranno in piazza in tutta la Francia per rispondere appunto a Macron. La domanda è: in quanti, con quanta collera, quanti rischi di violenza e soprattutto con quali prospettive?
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Ucraina, il vertice Putin-Xi Jinping ha fatto passare in secondo piano il campo, perché si è parlato molto del partnership tra i due paesi, che è stata rafforzata in chiave anche anti-Stati Uniti, ma la guerra non si è mai fermata in questi giorni. Il punto di Esteri con Emanuele Valenti.
Dal punto di vista mediatico, gli ultimi giorni sono stati quelli di Putin. Il presidente russo è andato in Crimea, poi ha visitato a sorpresa Mariupol, la prima visita nei territori occupati con questa guerra, infine ha ospitato a Mosca Xi Jinping. Oggi Zelensky è tornato in prima linea in tutti i sensi. Il presidente ucraino è andato a Bakhmut, nel Donbass, il luogo simbolo della guerra di trincea tra russi e ucraini. Zelensky ha incontrato i soldati che stanno combattendo al fronte e gli ha detto che la loro resistenza sta salvando la sovranità e il futuro del paese, il messaggio mediatico. Ma questa guerra è fatta anche di questo. Da alcuni giorni la pressione delle truppe di Mosca a Bakhmut ha perso leggermente intensità. Gli ucraini sarebbero riusciti a portare a termine una piccola controoffensiva nella zona a ovest della città, mettendo in sicurezza le vie di rifornimento per i militari che combattono ancora nel centro urbano. I russi non stanno riuscendo ad accerchiare Bakhmut, stanno sempre attaccando da nord e da sud, ma secondo i servizi occidentali potrebbero aver perso il momento buono, il momento giusto per conquistarla, almeno adesso. La situazione umanitaria è sempre più critica. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha visitato le località a ovest di Bakhmut, come Kostantinivka, e ha riportato grande distruzione ed enormi difficoltà per garantire i servizi di base ai pochi civili rimasti. Nei giorni scorsi l'attenzione sul vertice tra Putin e Xi a Mosca e sul quadro geopolitico ha fatto passare in secondo piano il campo, ma la guerra non si è mai fermata. Questa mattina presto c'è stato anche un intenso bombardamento russo su varie città, almeno 7 i morti e decine i feriti. La maggior parte dei danni è stata nella regione di Kiev, a sud della capitale, e nella città di Zaporizhia. In entrambi i casi sono stati colpiti edifici che ospitavano civili. In Crimea, invece, le autorità locali hanno detto di avere sventato un attacco con droni su Sebastopoli. Solo ieri, ricordiamo, c'era stata una grande esplosione in un importante hub ferroviario nel nord della Crimea. Sembra che Kiev stia intensificando gli sforzi per colpire la penisola annessa da Mosca nel 2014. Insomma, il conflitto va avanti e l'esercito ucraino sta ancora aspettando di poter utilizzare le ultime armi promesse dall'Occidente. Xi Jinping è rientrato a Pechino. Capiremo solo nei prossimi giorni, un'eventuale telefonata con Zelensky, o nelle prossime settimane, se e come la proposta di pace cinese avrà un seguito.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
l'acqua, linfa vitale dell'umanità, è sempre più a rischio nel mondo a causa dell'eccessivo sviluppo. A lanciare l'allarme l'ONU in un rapporto in cui mette in evidenza come la carenza di acqua sta peggiorando con l'imminente rischio di una crisi globale. Il mondo sta ciecamente camminando su una strada pericolosa con l'insostenibile uso di acqua, l'inquinamento e il surriscaldamento climatico che stanno drenando la linfa vitale dell'umanità. Così il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Tra i paesi che stanno subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici c'è anche l'Angola. La situazione più grave si registra nelle regioni meridionali del paese che stanno affrontando una siccità senza precedenti. Proprio in questa zona opera l'ONG italiana Cospe. Sara Milanese ha intervistato Eleonora Minio, responsabile campagne di Cospe.
Il sud dell'Angola è flagellato dalla siccità e sta attraversando una delle peggiori crisi ambientali degli ultimi 40 anni, secondo FAO e UNICEF. Sono più di 1 milione le persone che sono minacciate da carestia e sono soprattutto le province meridionali di Namibe, Huila e Cunene che ne stanno pagando un altissimo prezzo. I fiumi ormai sono completamente secchi e le persone sono costrette a percorrere chilometri, sono soprattutto le donne ovviamente a pagarne il prezzo per chilometri per trovare l'acqua, per scavare come possono anche con le mani nei letti dei fiumi per trovare un poco d'acqua per potersi garantire la sopravvivenza.
Ci riesce a raccontare anche solo una di queste storie che diventano emblematiche poi per capire la situazione?
Tra le testimonianze, per esempio, questa signora che diceva: non sappiamo quanto ancora potremo resistere, no? Siamo isolati, tutto arido, siamo nati qui e non ce ne vogliamo andare. Perché un altro problema grande che non ho citato è quello delle migrazioni. Un'altra testimonianza di un ragazzo appunto che diceva: non capiamo qual è la maledizione che ci sta cadendo. Abbiamo deciso anche di rivolgerci al fattisteiro e di sacrificare una vacca per cercare di ottenere appunto una benevolenza dal cielo. È l'ultimo tentativo che possiamo fare per provare a scongiurare questa situazione. E un'altra madre, per esempio, con il suo piccolo, appunto, raccontava della paura di perdere il latte, no? Se i fiumi non torneranno a riempirsi, a gonfiarsi, qui io temo per appunto anche la vita di mio figlio.
Le cause di questa siccità sono tutte da attribuire ai cambiamenti climatici, all'ondata di caldo, o ci sono delle responsabilità anche nella gestione, nella cattiva gestione, nella mancanza di infrastrutture?
Allora, sicuramente la prima causa è quella dei cambiamenti climatici. Non possiamo ormai più negare l'evidenza e sicuramente ci sono delle aree del mondo, delle popolazioni che la pagano molto più ad alto prezzo di noi. C'è anche una componente, no, di infrastrutture, per cui mancano i pozzi, mancano quelle infrastrutture che consentono di trattenere quella poca acqua che c'è. E è per questo che Cospe sta portando avanti i progetti in Angola, introducendo delle tecnologie innovative per valorizzare il patrimonio di conoscenze dei locali e per garantire una gestione delle risorse idriche che sia sostenibile. E poi appunto abbiamo piantato alberi perché consentono di trattenere l'acqua nel terreno e di garantire l'umidità del territorio.
Con questa raccolta fondi We Angola, Water Emergency Angola, è proprio sugli alberi, no, che andate ad incidere.
Non basta piantare un albero poi va custodito per farlo crescere e perché svolga la sua importante funzione, e quindi questi fondi raccolti saranno tutti destinati appunto alle comunità di Namibe, Huila e Cunene, dove appunto saranno piantati alberi e saranno custoditi gli alberi per proteggerli da tutto quello che potrebbe in qualche modo minacciare la capacità di crescita.
Andiamo in Africa orientale. Una persona su cinque sta rimanendo letteralmente senza acqua pulita, e quanto si legge nel rapporto di Oxfam che ha lanciato la campagna Dona Acqua, salva una vita. Abbiamo sentito Francesco Petrelli, Policy Advisor per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia.
Si tratta di affrontare un tema che è drammatico proprio oggi nella giornata mondiale dedicata all'acqua, di un diritto umano fondamentale che purtroppo per molte persone, per molti abitanti del pianeta non è ancora tale. Voglio solo citare che 3 miliardi e mezzo di persone, quasi la metà della popolazione del pianeta, non ha acqua sicura per i propri servizi igienici o sanitari, che addirittura 1,5 miliardi di persone non accede all'acqua pulita e sicura, non per mancanza, ma perché non ha le infrastrutture per riuscire ad accedervi, l'acqua troppo lontana. Sono 1,5 miliardi di persone che possiamo definire assetati economici. E quindi noi stiamo facendo, per far seguire ovviamente oltre alle denunce ai fatti, una campagna di intervento umanitario in una zona del pianeta che è l'Africa orientale, che rischia di prefigurare il nostro futuro. In particolare, quando diciamo di Africa orientale ci riferiamo a tre paesi che sono l'Etiopia, la Somalia e il Kenya, dove abbiamo assistito all'insieme delle ragioni che rendono l'acqua non accessibile per gran parte dell'umanità, dove abbiamo il 90% dei pozzi completamente prosciugati, dove non piove da 5 anni per la crisi climatica, e se non pioverà entro maggio rischiamo una catastrofe umanitaria che forse sarà la peggiore degli ultimi 40 anni. Sottoscrivendo da rete fissa o mobile al 45593 si possono fare subito azioni concrete. Una donazione di 2 euro, che è l'SMS che noi chiediamo di sottoscrivere, vuol dire una bustina che permette di potabilizzare 200 litri d'acqua, e 200 litri d'acqua vuol dire la sopravvivenza, la sussistenza di una famiglia per una settimana.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E poi ci sono le buone pratiche di certi comuni nel mondo che Fabio Fimiani ci racconta ogni settimana nella sua rubrica Progetti Sostenibili. Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, andiamo in Germania.
Pagamento per lo smaltimento dell'acqua piovana in fogna in base alle superfici degli immobili e incentivi alla realizzazione di serbatoi di accumulo per usare le acque grigie negli sciacquoni dei water e nei giardini. A Brema, in Germania, proseguono le azioni di adattamento al cambiamento climatico per il ciclo idrico. Sono 12 anni che la città anseatica sta riducendo l'apporto delle piogge nel sistema fognario, aumentando la capacità di gestione locale delle precipitazioni. Le autorità tedesche ipotizzano per l'area metropolitana un incremento delle piogge invernali fino al 44% per la fine del secolo e una diminuzione del 22% di quelle estive. La necessità di ridurre il pericolo e l'impatto delle inondazioni da tempo hanno fatto intraprendere numerose azioni alle autorità di Brema. La divisione dei canoni per la gestione dell'acqua piovana da quelle reflue è stato provocato dalle sentenze di alcuni tribunali amministrativi. Brema, grazie alle politiche di incremento delle superfici drenanti, anche private, ha quindi ridotto l'apporto delle acque grigie nel sistema di quelle nere con i relativi costi. La città finanzia l'estensione di queste superfici con un rimborso di 0,63 euro al metro quadrato all'anno. Per aumentare ulteriormente la sostenibilità del ciclo idrico, l'amministrazione anseatica sta finanziando i lavori per installare negli edifici serbato di raccolta delle acque piovane dai tetti tramite grondaie pluviali. Lo scopo è di farle riusare negli sciacquoni dei bagni e per irrigare i giardini. Per questo il finanziamento è tra i 6.000 e i 12.000 euro intervento, che coprono fino a un terzo della spesa sostenuta.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Parliamo di baseball. Il Giappone per la terza volta campione del mondo, il World Baseball Classic. Il Giappone ha battuto in finale gli Stati Uniti per 3-2. Questo il servizio di Disma Pestalozza.
In Giappone il baseball è tra gli sport più seguiti. In molti lo giocano sin dalle scuole superiori ed estate, quando si svolgono i nazionali delle scuole, ossia il cosiddetto Kyoshen, dal nome dello stadio dove si svolgono le fasi finali, il paese si ferma davanti alle dirette televisive. Una cosa impensabile in Italia per uno sport di ragazzini, di teenager. Questo sport venne introdotto nel 1872, così narrano gli annali sportivi, da Horace Wilson, un americano insegnante della Kaisei Academy di Tokyo. Solo il secolo successivo però divenne lo sport di squadra più popolare. Un forte impulso arrivò all'inizio degli anni 30, quando l'editore dello Yomiuri Shimbun organizzò una squadra All Stars Japan che si confrontò in casa con un team di leggende viventi statunitensi tipo Babe Ruth. Non solo quel tour aumentò la popolarità del baseball in Giappone, ma diede vita anche ad una delle squadre nipponiche destinate a diventare tra le principali dell'arcipelago. L'All Star Team giapponese infatti si trasformò negli Yomiuri Giants, a tutt'oggi tra i principali protagonisti della Nippon Professional Baseball. L'esplosione però avvenne negli anni 50 con la creazione della Central League e della Pacific League, entrambe comunque parte della NPB. Da allora i successi internazionali non sono mai mancati. La squadra giapponese ha portato a casa i primi posti a Olimpiadi, alle ultime nel maschile e anche nel femminile. Il softball ha portato a casa mondiali e ha vinto tutti i maggiori tornei internazionali, tra cui il WBC, appunto appena vinto per la terza volta su 5 edizioni disputate. Il World Baseball Classic è un torneo ad inviti che in buona sostanza ha sostituito i vecchi mondiali di baseball a partire dal 2011. Quest'anno vi hanno preso parte 20 squadre, con l'Italia che ha perso proprio con i campioni giapponesi nei quarti per 9-3. A Tokyo, in tutto l'arcipelago, in molti si sono radunati per seguire la finale del torneo, vinta per 3-2 dal Giappone. Il raduno più particolare è stato quello di Hanamaki, dove si trova la scuola superiore frequentata da Shohei Ohtani, star della squadra nipponica che è arrivato ad essere l'MVP, il Most Valuable Player dell'American League nel 2021 e anche di questo torneo. La gioia è esplosa sull'ultima decisiva eliminazione messa a segno proprio al nono inning dalla superstar nipponica Ohtani, in un duello epico ai danni di Mike Trout, compagno di squadra di Ohtani a Los Angeles e tre volte MVP. Insomma, un successo per il Giappone e soprattutto un successo per quello che è ritenuto tra i migliori giocatori del mondo, Shohei Ohtani.
Ohtani's ready. Trout's ready. 3-2. He struck him out. Ohtani strikes out Trout and Japan's back on top of the baseball world.
Podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il graphic novel di questa settimana si chiama Come stelle nel cielo. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Omar Mohamed ha 4 anni quando scappa dalla guerra in Somalia con il fratellino Hassan. Separati dalla madre, i due riescono ad arrivare al campo per rifugiati di Dadaab in Kenya, dove vivranno per 15 anni prima di essere reinsediati negli Stati Uniti nel 2009. Come stelle nel cielo è il titolo del graphic novel edito dal Castoro e sostenuto da Amnesty International, che racconta la loro vita nel campo. Una vita fatta di attese interminabili in una città di tende e baracche a perdita di vista, che per molti è una prigione a cielo aperto e che l'autore descrive attraverso gli occhi di un bambino. Tra una coda per prendere l'acqua o quella per le razioni alimentari, Omar cerca di occuparsi come può di suo fratello minore, epilettico e con dei problemi dello sviluppo che ne limitano il vocabolario a una sola parola: hoyo, In somalo significa mamma. I due ragazzini vivono sotto la tutela legale di una vicina di tenda, ma non rinunciano mai alla speranza di ritrovare la loro madre, di cui non hanno più avuto notizie e che a volte pensano di riconoscere tra la folla. Dopo anni di guerra civile, di cui arrivano informazioni frammentarie, anche Omar smette di credere di poter un giorno tornare nel suo villaggio in Somalia e comincia a sperare, come tutti nel campo, che un giorno il suo nome apparirà sulla lista. Essere sulla lista è un po' come vincere alla lotteria. Nessuno sa come venga fatta la selezione, ma chi è nell'elenco ha diritto ad un colloquio con i funzionari delle Nazioni Unite, che decidono chi può essere reinsediato in un altro paese. In questo limbo, dove non succede mai nulla, tranne quando succede qualcosa che può cambiarti la vita, per molti bambini è la scuola del campo a fare la differenza. Una scuola che non è per tutti. Le bambine sono molto meno dei maschi e solo i più fortunati e studiosi possono proseguire gli studi dopo le elementari, ma è un luogo dove si va anche per non pensare allo stomaco vuoto e nonostante la fame, un po' per ingannare il tempo, un po' per sperare in un futuro migliore o per non pensare di non avere un futuro. Disegnato e sceneggiato dall'autrice di romanzi a fumetti per bambini Victoria Jamieson, sulla base dei ricordi di Omar, Come stelle nel cielo racconta con uno stile semplice, un po' cartunistico e un po' naif, delle situazioni durissime. La storia viene narrata dalla voce fuori campo di un Omar ormai adulto che cerca di rimanere fedele ai suoi ricordi di bambino. Il risultato è un libro con più letture che parla ai ragazzi, a partire dai 10 anni, ma che è interessante anche per gli adulti, a cui non sfuggiranno le implicazioni di certi dettagli. La violenza, per chi vive nei campi, è un sottotesto costante. Lascia delle cicatrici come ogni esperienza traumatica, a prescindere dal lieto fine che possiamo immaginare per i nostri protagonisti. Come stelle nel cielo, di Victoria Jamieson e Omar Mohammed. Traduzione di Laura Tenorini. 264 pagine a colori. Editrice Il Cassoro. 16,50 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.